Ascoltiamo dal Vangelo secondo Luca, dal capitolo 21, i versetti dal 5 al 19. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Malachia: ecco, sta per venire il giorno ruente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia, quel giorno venendo li brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi: fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello. Noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, ne abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuni, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane
rendiamo grazie a Dio.
Il Tempio di Gerusalemme, lo sappiamo, era l'orgoglio del popolo ebraico, il luogo del culto e dell'incontro tra Dio e il suo popolo. È centrale nella presenza di Gesù a Gerusalemme. All'inizio del Vangelo di Giovanni, dopo aver scacciato i venditori e i cambiavalute, Gesù dice: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. È il Vangelo che è stato annunciato mercoledì scorso, che era la festa della dedicazione della Basilica Lateranense. Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. È importante tenere presenti queste parole del Vangelo di Giovanni, perché Gesù, come dice l'Evangelista, si riferiva al tempio del suo corpo e dunque presenta se stesso come il nuovo e vero luogo dell'incontro con Dio, della sua compagnia. Non è che non c'è più un luogo dell'incontro con Dio, ma l'incontro con Dio avviene nel luogo che è costituito dalla persona di Gesù. Nel brano di Luca che leggiamo oggi, riferendosi al Tempio, Gesù dice che non ne sarebbe rimasto nulla e inizia una descrizione che possiamo a ragione chiamare apocalittica. È il cosiddetto discorso escatologico di Luca, che si inserisce nel grande filone letterario e sapienziale della letteratura ebraica apocalittica. Però nella nostra lingua usuale, lo sappiamo, si definisce apocalittico tutto ciò che conserva solo l'esteriorità di quanto dice Gesù: le guerre, i terremoti, le malattie, le carestie. Potremmo aggiungere ad esempio anche qualcosa che c'è molto vicino e ci preoccupa tanto: la distorsione e le manipolazioni nell'informazione, o i grandi problemi legati ai mutamenti climatici, alla salvaguardia della natura, ai movimenti delle migrazioni e all'incapacità ormai dell'economia classica di capire che cosa sta succedendo. E quindi, pensando che apocalittico è tutto ciò che in qualche modo è drammaticamente legato a cataclismi e a disgrazie, si potrebbe arrivare, e qualcuno lo ha fatto, a concludere con facilità che questi tempi qui, che viviamo noi oggi, potrebbero essere gli ultimi tempi, che siamo veramente noi quelli che vivono la stagione immediatamente precedente alla fine del tempo e della storia. Già durante la fase più acuta della pandemia, appunto qui e là, e qualche volta anche, diciamo, nella chiesa o nelle chiese, ogni tanto serpeggiava questo discorso, questa interpretazione della realtà. Ma, come ci ha ripetuto spesso anche Padre Innocenzo, apocalittico non vuol dire affatto catastrofico. Apocalyptein significa svelare cose recondite, nascoste. Quindi si tratta di una rivelazione. In inglese, infatti, il libro dell'Apocalisse è il libro della rivelazione. Questo probabilmente si fa giustizia anche di una terminologia che è distorta. È la rivelazione. È la chiarificazione definitiva. E allora è anche vero che la profezia di Gesù è coerente con qualche cosa che possiamo vedere oggi intorno a noi. Ma questo è vero oggi perché è vero sempre. Ciò che però è importante, oggi come ieri, è una piccola raccomandazione che fa Gesù nel Vangelo che abbiamo letto. Non vi terrorizzate, non siate turbati. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. E questo non significa quello che vi aspetta dopo è pure peggio. No, Dio non si diverte a tormentarci, ma c'è una prova che è necessario superare, una paura che è necessario far tacere. Non vi terrorizzate. E quante volte nei Vangeli il Signore dice: non temete, non abbiate paura, sono io, non temete. E anche nella notte della nascita di Gesù, la prima parola che sentiremo rivolta agli uomini è quella dell'angelo, che a quei pastori che vegliavano le greggi dice: non abbiate timore, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è Cristo Signore. Non temere. Di fronte alle avversità nel mondo e anche ai rovesci nella nostra vita personale, Gesù dice: non abbiate paura. È vero, il mondo avrà una fine, e questo è vero proprio da un punto di vista oggettivo, è vero da un punto di vista storico ed è vero anche da un punto di vista scientifico. Quantomeno avrà una fine il mondo per come lo conosciamo. Ma anche Agostino vede finire un mondo e fatica a immaginare ciò che potrà soppiantarlo. Dopo il sacco di Roma da parte dei Visigoti di Alarico, siamo nel 410, quindi 1600 anni fa, abbondanti, si diffonde la sensazione della fine del mondo. Ma finiva un mondo, finiva quel mondo. E lo stesso succede a Gregorio Magno, che diventa papa quasi due secoli dopo. Roma è minacciata dai Longobardi, gli scismi nella Chiesa oramai cominciano a essere una realtà che si ripete, e Roma non è più il centro dell'impero, non solo, ma Bisanzio, che ormai da tempo è il centro dell'impero, comincia ad avere con Roma dei rapporti che finiranno per diventare sempre peggiori. Dunque, nel corso della storia c'è tutto un susseguirsi di momenti di rivoluzione o addirittura di lotta fratricida tra i popoli e anche all'interno della Chiesa. Pensiamo appunto agli scismi, alle divisioni, che spesso hanno portato con sé delle vere e proprie guerre, guerre sanguinose. Prima la separazione della Chiesa d'Oriente, all'inizio dell'anno 1000, nel 1054, poi all'inizio del 1400 la situazione tragica dello scisma d'Occidente, in cui abbiamo tre papi contemporaneamente, ognuno con i suoi sostenitori, e poi in seguito alla riforma protestante, dopo la quale, anche se non solo per colpa sua, diciamo che a seguito della riforma ci sono guerre che durano per un secolo e mezzo, e poi le carestie, e poi le grandi pestilenze, fino a parte la pandemia ancora in corso, anche soltanto la terribile epidemia influenzale, la cosiddetta spagnola dello scorso secolo. Dunque, tanti momenti in cui è ragionevole coltivare un'idea della fine del mondo e dell'impossibilità di immaginare quello che può venire dopo. È il giorno rovente come un forno profetizzato dal profeta Malachia. Malachia è l'ultimo dei profeti, chiamato per questo nella tradizione ebraica il sigillo dei profeti. Secondo Malachia c'è un momento della storia in cui Dio si rivela, in cui avviene questa rivelazione, questa apocalisse, e con la sua luce, con il suo fuoco, arriva a bruciare tutte le scorie, a illuminare il mondo nella sua verità. Ma, dice il profeta, per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Ci chiediamo, ma che relazione c'è fra il timore che non bisogna avere? Infatti Gesù nel Vangelo ci ha detto non vi terrorizzate, e il timore di Dio, che invece è una cosa buona, se, come dice Malachia, per chi vive in questo timore sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Com'è possibile? Non dobbiamo terrorizzarci, eppure il timore di Dio è una cosa buona? Sì, è possibile, perché credo di poter dire che il timore di Dio è qualcosa di molto diverso dalla paura. Il timore di Dio è la consapevolezza di vivere sotto il suo sguardo, alla sua presenza, di essere ogni momento della nostra vita sotto il suo sguardo, e che tutto il mondo è sotto il suo sguardo. E quindi non paura, ma consapevolezza seria di che cosa significa essere stati chiamati alla vita. E ne parleremo poi commentando brevemente anche la lettera ai Tessalonicesi. Essere ogni momento della vita sotto il suo sguardo, tutto il mondo è sotto il suo sguardo, ed è questo che dà forza nelle tempeste della vita. È per questo che Gesù insiste perché i suoi ascoltatori si affidino completamente a Lui, al Padre, allo Spirito, fino al punto di dire: non preparate prima la vostra difesa. Questa è una delle cose che spesso leggendo il Vangelo dà anche un pochino, ecco, di disagio, perché penso che ciascuno di noi, dalle situazioni più gravi a quelle, come dire, più banali, non so, preparare un ricorso contro una multa, ecco, si è trovato a fare l'esperienza di dover predisporre una qualche difesa. Ma qui si tratta di qualcosa di diverso. Quando Gesù dice non preparate la vostra difesa, dice non cercate nella furbizia, negli stratagemmi, nelle vostre presunte risorse personali, il modo per ritardare il confronto con la durezza della vita. Io vi darò parola e sapienza. Io vi darò parola e sapienza. Dunque non si tratta semplicemente di affidarsi a Dio che in qualche modo all'ultimo momento risolverà i guai in cui ci troviamo, cosa che magari qualche volta avviene pure, ma prima ancora di questo si tratta di coltivare in se stessi questa sapienza, coltivare in se stessi questa parola, la parola. Io vi darò parola e sapienza, anzi in verità il testo dice ego gargosumin stomaca e sofian, cioè io vi darò bocca e sapienza, bocca, una parola così intima e familiare da essere diventata un tutt'uno con la bocca dei discepoli. E noi possiamo attingere dalla parola del Signore, da questa bocca che ci parla e che ci bacia, che ci accompagna da tanti anni, da questa parola noi possiamo attingere quella forza e quella sapienza che ci renderanno in grado di resistere. Saranno gli avversari che non potranno resistere né controbattere. Gli avversari, cioè anche le avversità della vita, cioè anche la tentazione che ogni donna e ogni uomo vive di pensare che è proprio impossibile andare avanti. Io vi darò parole e sapienza. E queste parole sono rivolte a una piccola comunità di discepoli che presto avrebbe dovuto affrontare la contraddizione e poi le persecuzioni. Queste parole sono rivolte a ciascun uomo, a ciascuna donna. Le disgrazie, i contrasti, i tradimenti, ci dice Gesù che verranno, verranno. Non devono scalfire la vostra fiducia. Io sono con voi, io vi darò parola e sapienza, perché ciascuno di voi per Dio è importante. Ciascuno di noi è così importante che nulla della nostra vita andrà perduto. Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la perseveranza, cioè continuando a camminare, a cercare, a pregare, a fidarsi della sua parola che guida la nostra vita, noi questa vita la salveremo. E non si tratta solo di un'esperienza di salvezza che faremo dopo la morte. Per chi ascolta il Signore esiste l'esperienza di questa compagnia, di questa forza che sostiene, e di questa forza si può fare l'esperienza in modo estremamente concreto e quotidiano. E allora appunto guardiamo la concretezza delle raccomandazioni della seconda lettera ai Tessalonicesi. Non sono consigli di ordine pubblico. Il senso non è necessario che ognuno stia al suo posto e faccia il proprio dovere per non attirare troppo l'attenzione dell'autorità costituita. La seconda lettera ai Tessalonicesi ci dice che vivere una vita disordinata, in continua agitazione, crea come un'area di cattivo odore. Si vive male e si fa vivere male chi si ha intorno. Certo, qui il riferimento diretto è a quelli che, immaginando una fine dei tempi ormai prossima, non volevano più lavorare e assumevano degli atteggiamenti che volevano così apparire profetici e spirituali, e in verità, come spesso capita, erano, diciamo, un po' da fanatici, un po' da spiritati. Ma la comunità cercava di vivere ordinatamente. Come dice la lettera di Ogneto, che è uno dei primissimi documenti della vita delle comunità cristiane, un documento quasi apostolico perché è del secondo secolo, c'è lo sforzo di vivere nel mondo pur non essendo del mondo, ma vivendo una vita ordinaria, come gli altri, accanto a loro e non contro di loro, consapevoli di essere stati chiamati dal Signore, ma non contrapposti con cattiveria a tutti gli altri che il Signore non hanno ancora incontrato. Una vita che l'autore della lettera definisce paradossale. E quindi è vero che l'occasione immediata delle raccomandazioni nella seconda lettera ai Tessalonicesi è richiamare alla responsabilità chi vive in maniera disordinata. Ma l'invito a vivere in maniera fiduciosa, ordinata, a guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità, è un invito ad accettare il giorno per giorno, accettare un giorno dopo l'altro, un passo dopo l'altro, di poter vivere anche alla meno peggio, a volte nelle difficoltà, a volte nelle estreme contrarietà. E allora non si tratta solo di lavoro professionale più o meno remunerato, si tratta di accettare con serietà e semplicità il posto che si ha nel mondo, le persone che sono intorno a noi, la vita che ci è stata data, e vivere così è già una testimonianza. Ed è anche un prepararsi a rendere testimonianza in situazioni più difficili che possono venire, a rendere testimonianza anche se dovesse venire nel tempo della persecuzione. Quindi, al di là di chi sia stato l'autore materiale della seconda lettera ai Tessalonicesi, ciò che questa lettera ci dice è che Paolo, di cui qui si parla, pur predicando il Vangelo, non ha approfittato di nessuno, non ha fatto il predicatore itinerante, come ce n'erano tanti, come oggi ci sono gli animatori di eventi o gli influencer. Paolo non si è servito della parola di Dio, ma l'ha servita e l'ha testimoniata con una vita limpida, anzitutto con una vita limpida. E allora, tornando al Vangelo, io penso che questo anno liturgico che si avvia a concludersi, in questo anno Gesù rivolge a tutti una parola di fiducia e di incoraggiamento. È per questo che Gesù dice: non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Ci sarà una fine, ma quando sarà la fine? C'è una fine dei tempi, ma la fine dei tempi sarà quando tutti avranno potuto ascoltare la sua parola di liberazione. È la fine di ciascuno di noi, la fine del nostro tempo, sarà accompagnata dallo sguardo amoroso di Dio che attende tutti. La prossima settimana celebreremo la Domenica di Cristo Re, nella quale la regalità di Gesù ci verrà annunciata non nel suo ritorno glorioso, ma nella sua elevazione sulla croce. Il Re dei Giudei recita la scritta posta sulla croce. Ma che potere ha un uomo crocifisso? Sarebbe facile dire che, per l'appunto, non ha preparato bene la sua difesa ed è stato processato e condannato in quel modo orribile. E invece quell'uomo crocifisso vince, quell'uomo crocifisso manifesta una regalità straordinaria. Padre Innocenzo ci ha parlato tante volte della regalità di Gesù crocifisso, e la prossima settimana sarà ancora più evidente che c'è un potere regale che Gesù ha sulla croce e che non è il potere di scendere dalla croce, ma il potere di dire a quell'uomo crocifisso accanto a lui, e questo solo Luca lo racconta, il potere di dire a quell'uomo crocifisso accanto a lui, e che solo nell'ultimo momento della sua vita ha un gesto gratuito di bontà e di preghiera: oggi tu sarai con me in paradiso. Dio ha il potere di ascoltare e di esaudire le ultime parole sussurrate da un uomo che sta morendo e che ha vissuto male tutta la sua vita. Sono parole sussurrate, un rantolo, ma Dio ascolta quel rantolo. Gesù è Re della croce. Certamente chiede a ciascuno di noi di prendere la sua croce, ma chiede a ciascuno di noi di prendere la sua croce per prometterci che regneremo con Lui. Non vi terrorizzate, io vi darò parole e sapienza.
vorrei partire da questo ultimo sguardo a cui si riferiva Antonio, e proprio questo sguardo, questa icona che ci ha delineato di Gesù, appunto, che regna dalla croce, perché vedendolo nel contesto dei capitoli 19, 20, 21, abbiamo la situazione che Gesù sta a Gerusalemme. Gesù è arrivato, ci ha ben detto Antonio, è arrivato a Gerusalemme, vede la città. Sappiamo che dal capitolo 9 Luca ci aveva detto che l'intenzione di Gesù era andare a Gerusalemme perché lì moriva il profeta, cioè il profeta, cioè colui che la cui parola è parola di Dio, nella parola degli uomini, no, che Gesù portava. E vedevo che Gesù, come arriva, ha uno sguardo sulla città di Gerusalemme e piange. Luca lo descrive molto bene, che Gesù piange alla vista della città e dice quella frase, no? Non hai accolto la vista di Dio. E poi, appunto, Gesù sta nel Tempio, ci sono tutte queste diatribe, Gesù sembra che Gesù vada nel Tempio ogni giorno, come ci descrive Luca, per insegnare. Lì trova farisei, scribi, tutto, ma vede anche una povera vedova, cioè Gesù sta attento alla sua situazione perché è alla fine della sua vita. Cioè, io, come diceva anche Antonio, penso quanto sia importante leggere questo discorso escatologico di Gesù dentro i suoi giorni compiuti. E, per esempio, alla fine del capitolo 21, perché il capitolo 21 è tutto un discorso escatologico di Gesù, e il capitolo 22 parla già del tradimento di Giuda, quindi siamo già all'arresto di Gesù attraverso Giuda, attraverso questo tradimento. E alla fine del capitolo 21 si dice, cioè sono questi riassunti dell'Evangelista Luca che sono molto importanti, perché dice, ecco, come Gesù stava a Gerusalemme in questo periodo, in questo tempo, da quando è arrivato, piange, vede la città amata, che è una città invece che tradisce la parola. E si dice così, che durante il giorno Gesù insegnava nel Tempio, di notte se ne stava all'aperto sul Monte degli Ulivi. Questo monte piaceva molto a Gesù, si ritirava e infatti lo colgono lì. Ma già di buon mattino tutto il popolo andava nel Tempio per ascoltarlo. Vuol dire che al mattino presto già il popolo si avvicinava, stava nel Tempio perché desiderava sentire la parola di Gesù. Ecco, mi coglievo questo che Gesù insegnava nel Tempio di giorno e la notte usciva e se ne stava all'aperto. Poi Luca ci diceva che questo stare all'aperto sul monte era il suo contatto, la sua relazione con il Padre, era la preghiera. E allora, se leggiamo questo capitolo a partire da questo, possiamo capire come Gesù legge gli eventi, ma dobbiamo capire che Gesù legge gli eventi, cioè ciò che succede, ciò che accade nella storia, a partire, possiamo dire, dalla sua fine, dal suo compimento ormai. Quello che lui richiama, cioè quello che diceva molto bene Antonio, cioè in questo testo che ci propone la liturgia domani, si va da una descrizione di tante cose che ci potrebbero terrorizzare, descrizione di eventi difficili, tragici, e nello stesso tempo Luca dice che Gesù insegnava così, inculcava la fiducia. Quindi da una parte possiamo dire, perché l'abbiamo, se si legge il testo, no, voi però non sia così, no, state attenti, badate a voi stessi, vigilate, non abbiate timore, vi metterò io la difesa, le parole, perseverate, è tutto un inculcare una fiducia che io penso che Gesù stesso ha trovato nella preghiera, proprio in quelle notti che stava, che passava sul Monte degli Ulivi, no? Perché il dramma lo doveva affrontare lui. È un modo per dire: sto affrontando un dramma, lo affronto in questo modo, cioè attraverso la morte, attraverso il tradimento e tutto quello che accadrà. Non è che Gesù sapeva tutto ciò che sarebbe successo nella sua passione, ma capiva che gli eventi erano tragici per se stesso. E in questo senso Luca ci dice: ecco, vedete che come Gesù ha attraversato la sua morte, l'ha affrontata con fiducia, così sarà per voi con tutti questi eventi tragici, che saranno le guerre, le pestilenze, tutto questo che ci ha detto molto bene Antonio. E allora vedevo proprio questo capitolo 21, insiste molto su questa quasi contrasto, ha tanti contrasti questa pagina se la leggiamo tante volte, e cioè il contrasto di disavventure, tragedie che arrivano improvvise e dure, e nello stesso tempo una fiducia estrema. Neanche un capello del vostro capo cadrà senza che il Padre non sappia. È un grande contrasto, come anche il contrasto che diceva anche Antonio. Gesù insiste sulla perseveranza, no? Anche lo dirà diverse volte Luca, la perseveranza come anche la preghiera, la perseveranza del credente. Il credente che persevera, cioè che si mantiene fedele, è la presenza di Dio, che se vedete si chiede qualcosa, ma si dice che appunto Dio è là, suggerisce, lo Spirito dà la parola, non abbiate timore, anche qui la presenza di Dio in questa tragedia è talmente forte che possiamo davvero perseverare. E l'altro punto che su cui mi soffermavo, ecco, questi contrasti dicono bene anche l'antifona di inizio di questa nostra liturgia, che a me piace tanto, no? Il Signore non ha progetti, il Signore ha progetti di pace, non di guerra. E tutta la liturgia, anche il Salmo, poi la colletta, richiama questo, no? E cioè, da una parte affrontare la morte, la tragedia, le persecuzioni, ecco, su questo vorrei dire, se leggiamo bene il testo, anche qui, si comincia dal generale. Prima di questo, intanto, è molto bello vedere il contrasto, no? Come Gesù legge. Da una parte questi che stavano con Gesù lo vogliono portare fuori, ah, questo tempio è bellissimo, è stato costruito con queste pietre bellissime, scelte, con tutti questi simboli e con tutti questi voti no, che lo abbelliscono, eccetera. E Gesù va invece a vedere il dentro, ha capito che il popolo non ha accolto la parola. Questo tempio non reggerà, cioè il popolo non si è convertito, non ha accolto la visita di Dio, e quindi va a dire: ma guardate che qui veramente di tutto questo non ri... perché e quindi dall'annuncio delle grandi persecuzioni che poi si va a finire al piccolo, ma prima di tutto questo servirà per la testimonianza che voi dovete dare. Come se si dicesse, Gesù preparasse il suo discepolo a dire: guardate, verranno tante cose grandissime, di tutto e di più, ma lo vediamo, terremoti, pestilenze, sciagure. Ma cosa serve a tutto questo, dice Gesù? Per la testimonianza che il credente deve dare dentro a tutto questo. si ripete diverse volte, adesso non... avrete occasione allora di dar testimonianza. E la testimonianza, come dice, è per il nome di Gesù. Non è una testimonianza così, ma la testimonianza è che queste persecuzioni, che tutto questo che accadrà contro di voi, appunto sarà una testimonianza di fedeltà vostra, ma anche una parola. Io adesso non so se mi spiego bene, cioè la vostra testimonianza dirà, con la vostra perseveranza, che voi siete fedeli, che avete accolto la parola di Gesù, la parola di fiducia, e che voi siete fedeli. E nello stesso tempo la vostra testimonianza sarà parola per coloro che vi combattono. Quindi la persecuzione, cioè la morte di Gesù, è stata una parola di salvezza per noi. Allora la testimonianza che voi darete dentro le prove, non quando tutte le cose vanno bene, tutto va a gonfie vele, no? Ma dentro questa situazione, come Gesù che si avvicina al suo consegnarsi all'uomo, a questa libertà, no? E che si mantiene fedele a Dio, bene, questa testimonianza diventerà una parola chiara, la parola più vera che voi pronuncerete. No? La vostra vita consegnata sarà il Vangelo, sarà veramente la risurrezione per l'altro, per il nemico, per il persecutore, per... E quindi credo, perché Gesù insiste molto, badate molto, se la leggiamo, questo anche porta alla parabola del fico, perché nella persecuzione accolta, perché sarete traditi da tutti, perfino dai parenti di Gesù, dai familiari, non è facile, proviamo a pensare concretamente, però ecco, in quel momento sarà la testimonianza più vera, più viva, che voi potete dare proprio del figlio dell'uomo, no? Perché siete in un certo quel modo simili a quel re che non è potente, no, per governare, ma che regna dalla croce. Cioè, che cosa vuol dire regnare dalla croce? Che ha accolto, che ha attraversato e nello stesso tempo ha reso questa croce luogo di amore, non luogo di sofferenza, proprio affidandosi, consegnandosi al Signore. Allora... questa è una pagina che ci richiama una grande vigilanza, non solo per noi stessi, ma perché attraverso la vigilanza, la perseveranza, l'accoglienza delle prove nella fede, siamo noi stessi una parola, un annuncio, un germogliare del fico che porta speranza all'umanità. E quando si dice che il sangue dei martiri è stato il fiorire dei cristiani, cioè ha portato alla fede proprio questo. E lo leggevo proprio a partire dalla situazione, questo discorso escatologico è proprio fatto nel momento in cui Gesù si consegna, va verso la sua fine e quindi lo capiamo ancora più profondamente questo messaggio. Che lo Spirito ci aiuti oggi a essere davvero vigilanti, a saper guardare profondamente alla nostra realtà e testimoniare, perché questo è il Vangelo che oggi possiamo dare a tutti, credenti o non credenti, la nostra testimonianza.
Questo che adesso ha illustrato Madre Michela, mi hanno molto colpito, mi ha molto colpito mettere insieme l'espressione di Paolo, quando dice dovrete prenderci a modello all'inizio del testo che abbiamo letto, oppure sono stato un modello per voi, ripete dopo, mettere insieme a questa evidenza della testimonianza, no? Avrete occasione, dice nel Vangelo, di dare testimonianza. Allora, nel testo di Paolo, Paolo incoraggia i cristiani ad essere coerenti, c'è tutto questo paragone, chi non lavora non mangi, c'è chi perde tempo, si trastulla nelle cose senza concludere niente, invece voi seguite appunto l'esempio, il modello che vi ho proposto. E poi c'è questa evidenza che in questo testo così appunto un po' catastrofico, un po' preoccupante, apocalittico, di fine del mondo, c'è questo rischio, no, di dare testimonianza. E questo dare testimonianza, qui come accennava anche Madre Michela, è poi l'evento cruciale del martirio. Però ho pensato che leggerlo con gli occhi di Paolo, questo martirio è solo una conseguenza, non è lo scopo. Cioè capita, perché non tutti questi che seguivano Paolo sono stati uccisi per il martirio, hanno vissuto una buona vita di cristiani, con i sacrifici che hanno comportato. E quindi mi sono chiesta, mi sono detta, questo evento della testimonianza, quanto è importante vederlo come una realizzazione della vita, non come sacrificio. Quello appunto, ripeto, è una conseguenza che può accadere, ma come compimento di un insegnamento accolto, di un'esperienza vissuta, della bellezza di un cammino. Questa lettura, no? Questa lettera ai Tessalonicesi si conclude con questo ammonimento a questi cari, esortandoli nel Signore, cioè a questi che non lavorano eppure vogliono mangiare, a questi che non seguono l'insegnamento di Paolo, a questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità, cioè vivendo semplicemente e spontaneamente la vita che vi è stata insegnata. E questo è molto consolante, perché ecco, in un clima apocalittico, può anche non danno il giusto senso a questa parola, perché l'accezione è quella che è per noi, anche in questo clima troviamo questo aspetto, vivere nella tranquillità, vivere nella serenità di fare quello che abbiamo imparato. Quindi nel nostro concreto, ecco, noi leggiamo la parola, ci sono momenti in cui, e ci sono stati momenti in cui non abbiamo potuto condividere questa esperienza, ma sarebbe bello che ognuno di noi, forse lo è stato così, comunque ha continuato a leggere la parola, a frequentare la parola, a rivolgere il pensiero al Signore, e questo nella semplicità di come si è potuto fare in quel momento. E non è faciloneria, è una semplice fedeltà, un amore che viene fuori nell'azione quotidiana che possiamo realizzare nel nostro piccolo.
Io invece questo Vangelo mi ha portato quasi davanti alla Basilica di San Pietro. perché mi sono immaginata tanti stranieri, anche tanti italiani, che vanno lì a San Pietro, delle volte anche 2, 3, 4 volte, e è stupenda stare lì a contemplare questa architettura così grandiosa. E anche quando si è davanti a un libro che si studia a scuola, si parla di San Pietro, oppure quando noi diciamo anche in francese, tutte le strade ti portano a Roma, ma nella nostra immaginazione c'è sempre questo. Per cui io mi sono detto, quasi come Gesù si trovava lì, con questa una folla enorme, ognuna a contemplare, a dire com'è bello, chi l'ha fatto, come qua e là, e lui che spunto con questa verdetto dicendo, verranno giorni, voi che state parlando così, nei quali quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta. E però è bello vedere anche quelli che dicono, ma maestro, ma quando avverranno queste cose? Io penso che il Signore, parlando così, vuole solo richiamare l'attenzione di tutti noi, tutte noi, dicendo rendetevi consapevole del tempo che state vivendo ora, e poi come se ci invitasse a dirci convertitevi e credete in me. Poi una bella consolazione del libro del profeta Malachia, e anche se ci sono tutte queste cose, al versetto 20 si legge: per voi che avete timore del mio nome sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Questa è una consolazione, perciò io chiedo al Signore davvero che ci dia quella grazia di sapere esistere nelle tentazioni per essere veri figli suoi e seminatrici anche di pace. Poi aggiungo solo una parola di quella che diceva sua Michelina. Certamente Paolo riesce a predicare così, chi non lavora neppure mangi, perché lui stesso è il modello, l'esempio, lavora predicando, se no non sarebbe neanche capace di dirlo. Perciò questo è bello, prima di dire, vivere.
A me la cosa che ha colpito è la prima parte del Vangelo di Ultima, quando Gesù, come dicevo prima di Noè, a me ha colpito la prima parte del Vangelo di Ultima, un po' come diceva Marinoella anche adesso. Questa meraviglia di fronte alle pietre, a questa magnifica sinagoga. E Gesù, con tanta verità e tranquillità, dice: verranno giorni in cui non verrà lasciata pietra su pietra. State tranquilli. E poi alla fine, parlando di noi, di ciascuno di noi, dice: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, sarete traditi da tutti, da tanti. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. E questo è stupendo, cioè veramente di quella fiducia, no? Come diceva Madre Michela anche, in cui veramente ti senti semplicemente di dire grazie. È un po' come stavate dicendo tutti quanti, no? Ognuno ha la vostra sfumatura. Guardando a me, per esempio, no? La mia piccola esperienza, noto, sai, quel cammino, no? In cui tutti siamo, no? E guardando al mio cammino, ricordo, no? Che mi sono sempre chiesta, ma come mai, no? Tu fai delle cose veramente belle, poi invece di gioire, no? Di queste cose belle, come del Signore, avviene tutto il contrario, cioè, no? Pensavo prima, no? Speravo, no? L'immaginavo che andasse un po' come avrei voluto io.
Una forza che ci aiuta
perseverare su questo cammino verso il nostro Signore. È molto consolazione, vuol dire Dio ci dà questa consolazione e ci incoraggia su, come vero maestro, perseverare. Questo vorrei a me a tutti.
Sorgerà il sole di giustizia che è Dio, è uno dei suoi nomi, E poi dice come è la guarigione all'ombra delle sue ali, invece dei raggi benefici, cioè alla lettera, nel testo dice così, e cioè la guarigione è proprio è una parola che deriva dal termine, medico, medicina, quindi è proprio una guarigione dovuta, ecco, se pensiamo al Vangelo, a quello che dice alla fine, quando dice che con la perseveranza salverete le vostre anime, questa perseveranza nell'Apocalisse viene descritta, questa che cos'è? La perseveranza è il restare attaccati alla parola, quindi non allontanarsi mai dalla parola di Dio. E allora è questo che ci fa guarire all'ombra delle sue ali. Quanti salmi ci sono dove si dice che Dio ci tiene all'ombra delle sue ali, che noi ci rifugiamo all'ombra delle sue ali, e quindi è questa guarigione all'ombra delle sue ali che noi troviamo se riusciamo a perseverare a continuare, insomma.
Grazie.
A me perseveranza è un termine che mi si collega subito con Paolo quando dice nella speranza siete stati salvati, e c'è bisogno della perseveranza, quindi la fede richiede perseveranza. Nello stesso tempo la fede è, sempre San Paolo, produttrice, energumenus, da forza per la carità. E questo io lo collegavo oggi al lavoro, ossia a attivarsi, fare. E questo, secondo me, finisce con l'essere un cerchio, non un convergere su un punto solo, con il tempio. Ossia anche te che è frutto di, mi richiamo a quanto diceva, di lavoro che voleva essere lode, ma il lavoro è qualcosa che cerca l'altro e comunica e prova quello che è buono per l'altro, ma lo prova, perché altrimenti se noi vedessimo non sarebbe più fede, ma è vedere. Quindi noi siamo in questa sorta di cerchio fra queste quattro parole, altre sicuramente se ne possono aggiungere di riferimento, che si unificheranno. Giustizia e pace si baceranno, ma non è che si stanno baciando, si baceranno, è dinamico anche questo, ecco. E qui anche c'è, fra le altre parole, giustizia, vero? Quindi, e questo, da un lato, tutto diventerà inutile, quello che, dall'altro è tutto necessario. E concreare, concorre in questa creazione in cui tanto ha creduto da venire a farne parte, da venire fra noi. Tanto ci tiene a questa creazione. E questo qui non lo capisco.
Adesso mi è molto più evidente vedere tutta la nostra liturgia di questa domenica dentro di una dimensione di rapporti, come vivo nei rapporti materiali, personali e spirituali, perché è proprio questo che abbiamo sentito anche di Antonio, Gesù sta lì proprio per intervenire, per non fare della casa del mio padre un altro di commercio. Allora, quando i nostri rapporti non ci portano a una vera libertà, a una vera comunione con i fratelli, con Dio, tutto questo diventa una disumanizzazione prima della nostra persona, che sta nella ricerca o nel cammino di una disordine. E anche è questo che le altre letture, anche l'Evangelo parla. Badate bene, non vi lasciate ingannare, ma tante volte vogliamo essere ingannati, perché è più facile non vedere le cose che affrontare le cose. Ecco che il Signore proprio ci mette in una condizione di Adamo e Eva, non di, perché è proprio così che dobbiamo essere davanti a Lui, senza maschere. Ecco, quello che si percepisce al di là di tutte le tragedie che noi stessi provochiamo con i nostri atteggiamenti, con le nostre disordine, con un amore disordinato, perché è molto facile parlare di Dio, pregare, ma fare quello che Lui chiede è molto difficile. Se noi siamo veramente, come ha detto Aida, attaccati nella sua parola, nella sua persona. E ecco che veramente ho pensato così, no? Che al di là di tutte le tragedie che possiamo affrontare, e ho pensato anche come Laura stessa ha detto, no? E è proprio così, anche Madre Michela, no? Sono tutte le occasioni, perché veramente se siamo attaccati a questo Dio, a questa parola, sarà molto più facile da affrontare. Diversamente, la paura, i tradimenti, eccetera. Ecco, la nostra perseveranza dipenderà dal nostro rapporto con Lui, cioè vivere nella sua presenza, come abbiamo sentito, ogni momento. Ma questo non ci impedisce di essere noi stessi, al contrario, lì stiamo formando la nostra identità di veri figli, di un vero Paolo, di un vero Socrates, di una vera Maria, eccetera. È lì che siamo noi stessi, nella persona di Lui. Lì è il timore del Signore. È così che possiamo dare testimonianza della nostra fede. Dunque, in altre parole, quando parliamo di perseveranza, di rapporti, di timore di Dio, di fede, stiamo parlando semplicemente di una cosa: di saper ascoltare. Ecco che nell'inizio dell'Evangelo si dice così: quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio che era ornato di belle pietre, doni votivi. Più avanti il Signore dice: badate di non lasciarvi ingannare, molti verranno parlando del mio nome, ma non sono io. Quindi l'amore ordinato richiede ascolto. Senza ascolto non c'è perseveranza, non c'è timore di Dio. Non c'è attaccamento al Signore, avrà attaccamento a tutte le altre cose. Ecco allora che tutto questo il Signore non sta ti chiedendo l'impossibile, ma tutto dentro delle nostre possibilità. Lui conosce perfettamente ognuno di noi, quello che possiamo e non possiamo fare. Lui ci chiede solamente la sincerità e la verità della sua persona.
Se non ci sono altri interventi, andiamo verso la conclusione, ma se c'è qualche altro intervento possiamo... Ecco, allora ripetiamo il ritornello: il Signore giudicherà il mondo con giustizia. Questo, la giustizia di Dio è anche la sua compassione, la sua misericordia.
Attraverso le vicende liete e tristi di questo mondo teniamo fissa la speranza del tuo regno, certi che nella nostra pazienza possederemo la vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, allora, per quelli che non c'erano, il 26, inizio di Avvento e del nuovo anno liturgico, ci introdurremo, il Padre Lasso ci introdurrà al Vangelo di Matteo, partendo proprio dal testo del Vangelo. Domani alle 16.30, per chi volesse, c'è Padre Dasso, questo biblista che parlerà su un testo di Isaia. E buona domenica a tutti, e allora la volta prossima sarà la conclusione del nostro anno liturgico, la celebrazione di Cristo Re dell'universo. Buona serata e buona domenica. E grazie Antonio. questa bella freccia storica, meravigliosa, mi fate venire tutti i visigoti, i longobardi, bravissimo, tutte le tragedie qua pensavo anche a ragione che voglio fare, ma dopo il mille.